di Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona.
E buon pomeriggio a tutti, bentornati a Zibaldone, puntata ricca micifico, infatti cominciamo subito con una bellissima canzone.
Partigiani che adesso cantate, partigiani che fate all'amore, sulla montagna ricordando le notti passate, quando l'aria sapeva di foglie, vi mancava la madre e la moglie. L'Italia, ascoltate le nostre parole, ascoltate le nostre parole.
Se cerchiamo sui libri di storia, se cerchiamo tra i grossi discorsi fatti d'aria, non troviamo la vostra memoria. Ma se invece spiamo sui volti dei fratelli, sui tratti sconvolti dell'Italia, riviviamo quegli anni trascorsi, riviviamo quegli anni trascorsi.
Eravate saliti sognando la speranza nel cuore, occhi aperti sulla montagna. Eravate saliti cantando, noi sapemmo di favole strane, noi ragazzi e di guerre lontane per l'Italia.
Noi fratelli minori inesperti, noi fratelli minori inesperti.
Una voce nell'ora dei morti ci ha chiamati alle vostre bandiere, con l'Italia a vegliare la fiamma sui monti. Ma se un giorno tornasse quell'ora per i morti che avete lasciato sulla montagna, partigiani chiamateci ancora, partigiani chiamateci ancora.
Questo brano Partigiani, Fratelli Maggiori, introduce la puntata di quest'oggi. Erano Mauro Palmas con Elena Ledda, Maurizio Geri e Simonetta Soro, una cover di un brano scritto da Fausto Amodei e Michele Straniero parecchi anni fa. Questa cover è stata incisa nel 1999, perché proprio di Michele Straniero e in fin dei conti anche dei Cantacrona che parleremo in questa puntata di Zibaldone, la prima del mese di dicembre. Lo straniero ritrovato, questo è il titolo, perché appunto parleremo di alcune poesie di Michele Straniero ritrovate, erano inedite, messe in musica da Federico Sirianni e Michele Gazic in un disco uscito da poco, Domani si vive e si muore. Ne parleremo con Federico Sirianni, ma do subito il benvenuto al nostro ergonomico più che mai, Enrico Banzola, detto il Banzo. Banzo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, un altro venerdì, sta per finire il 2023, anno intenso, il 2024 speriamo non sia da meno, e peccato per il fatto che tu abbia già annunciato il tema della puntata, perché abbiamo questa tendenza un po' agli indovinelli, no? questa vaga vocazione enigmistica, me l'hai spoilerata perché io avevo pronta la battuta.
Di un po'. Falla comunque,
niente,
dai.
Volevo insinuare negli ascoltatori il dubbio che la puntata potesse essere sul capolavoro di Albert Camus, però niente, è andata in vacca. Puntata su Michele Straniero e sul Cantacronaca, come ha già annunciato Steven, però ripetita Juvent.
Ecco, e non Stufant, come diceva la mia professoressa di latino e greco del liceo. E sì,
salutiamo.
Salutiamo.
Che ci ascolta sempre.
Ma forse sì, chi lo sa, glielo domanderemo magari, boh, ce lo dirà lei, magari ecco, con una telefonata in diretta qui a Radio Contrabbanda. Zibaldone, lo sapete, dalle 17 alle 18 tutti i venerdì pomeriggio su questa storica radio libera barcellonese per parlare di musica, cultura, società italiane e tante altre cose. Abbiamo cominciato con un brano appunto scritto da Michele Straniero nei tempi che furono, quei 4-5 anni in cui furono attivi Cantacronache a cavallo tra anni 50 e 60, insieme in questo caso a Fausto Amodei. Noi andiamo a sentirci Banzo, prima poi di entrare veramente in medias res con l'intervista insieme a Federico Siriani, che è l'ospite di quest'oggi. Andiamo a ascoltarci un'altra canzone scritta sempre dal duo Amodei Straniero ed incisa nel 1959 da una allora giovanissima ma promettente artista. Non vi dico chi è, no, non diciamo nulla, Banzo, ce l'andiamo a sentire, secondo me.
La vocazione linguistica torna, non diciamolo.
Esattamente, ecco, e soprattutto secondo me riconoscerete la voce per quanto era giovane allora.
8 sono i minatori ammazzati a gesso lungo, ora piangono i signori e gli portano dei fiori, hanno fatto in paradiso un corteo lungo lungo da quel trono dove è assiso Gesù Cristo, gli ha sorriso. Spara prima la mina, mezz'ora si guadagna, meno in fischio se il rischio che di sangue poi si va.
Direi, Banzo, che si riconosce proprio la voce di questa interprete. Eh?
Era la mitica Pantera di Goro, no, no, era chiaramente Ornella Vanoni, basta con le facezie. E comunque va detto che, cioè, sì, era molto giovane all'epoca di questo brano, però la voce c'era già tutta, non penso che sia stato un grosso grattacapo per gli ascoltatori identificare questa voce, ecco, inconfondibile.
Eh sì, insomma, torniamo alla fine degli anni 50, Michele Straniero, Sergio Liberovici insieme a Fausto Amodei e Margot hanno dato vita allora a Torino ai Cantacronache, un collettivo appunto di musicisti, letterati e poeti che cercavano di valorizzare il mondo della canzone attraverso l'impegno sociale, ossia sia il proposito era quello di evadere dall'evasione delle canzonette di Sanremo e a questo progetto parteciparono in quegli anni scrivendo canzoni meravigliose come anche quelle che abbiamo appena sentito, altri intellettuali come Gianni Rodari, Emilio Iona, Italo Calvino, Umberto Eco, per menzionarne solo qualcuno. E andiamo ad ascoltarci, Banzo, il brano che apre il disco che presentiamo quest'oggi, che si intitola Domani si vive e si muore, di Michele Gazzic e Federico Sirianni, con appunto queste poesie inedite di Michele Straniero. Questo è un brano però che appunto è stato scritto da Sirianni e Gazzic.
Sono di questi posti, ma nessuno mi crede. O la è un po' aperta e il cuore stretto da 2 o 3 anni.
Ieri sono andato oltre il ponte e ho incontrato Michele Straniero. L'ho visto come oggi vedo te, lo sai che sono sincero. Scendeva dal monte dei cappuccini. Vive come sempre a Torino, è in piazza e grida, ma dov'è la gente? Stringe in mano un fiasco di vino, dice, sa di morte questo tempo presente, e se odora, ha odore di zolfara. Sfortunato da famiglia cittadina, per questo ho amato la campagna.
Ho amato quello che era venuto prima, il sole antico di Matteo e di Giovanna.
Viaggiare, registrare sui nastri e nel mio cuore.
Ieri sono andato oltre il ponte e ho incontrato Michele Straniero. Pingue giocondo scende il monte, dice, sei pronto a partire, Gualtiero? La strada è ancora lunga per due vecchi cantastorie.
Ci vogliono 2 staffe e convinzione per cavalcare sulla croppa dello Stato. La senti aria di rivoluzione, ribalta, barche, macchine comprate a rate, dalla Giudecca fino a San Salvario.
Sfortunato da famiglia cittadina, per questo ho amato la campagna.
Ho amato quello che era venuto prima, il sole antico di Matteo e di Giovanna. E viaggiare, registrare sui nastri e nel mio cuore.
Oggi son tornato oltre il ponte e non c'eri più, Michele. È stato un sogno tutte le altre volte, o era solo il mio desiderio di veder tornare te e l'Italia libera
dai fascisti?
Thank you.
abbiamo in collegamento telefonico con noi qui a Zibaldone Federico Sirianni, che oltre a essere un grande amico è uno dei più bravi cantautori italiani, e proprio con lui parliamo di questo Straniero ritrovato, o meglio dire di questi testi inediti di Michele Straniero, che sono parte di questo progetto che Federico Sirianni ha realizzato insieme a Michele Gazic, Domani si vive e si muore. Però insomma io mi zittisco, innanzitutto do il saluto a Federico. Federico, benvenuto a Zibaldone.
Grazie Steven, grazie per questo invito, sono molto contento.
Un piacere averti con noi, sei tra l'altro in collegamento telefonico da Torino, che ha molto a che fare anche in fin dei conti con questo progetto e con la figura di Michele Straniero. E, ascolta, Domani si vive e si muore, ci siamo appena ascoltati la canzone che apre questo vostro disco che è uscito di recente per Block Nota, ho incontrato Michele Straniera, insomma, questa canzone è una canzone in questo caso non di Michele, ma avete scritta tu e Gazic, che introduce un po' a questo progetto, all'incontro che avete avuto e alla stessa figura anche di Michele Straniero.
Sì, è una, se fosse un libro sarebbe una sorta di prefazione, credo fosse necessaria per far capire il nostro incontro con Michele Straniero. Michele Gazic, il coautore di questo disco, dice sempre una cosa molto bella. Michele Straniero, che è stato insieme a Sergio Liberovici l'inventore dei cantacronache, può, credo, definirsi un precursore della canzone d'autore italiana, almeno così lo riconoscono, no? In tanti, da Guccini, lo diceva De André, eccetera. Questa è stata un'occasione fondamentale per noi per abbeverarci alla fonte della canzone d'autore italiana. E si sa, insomma, l'acqua alla fonte è più fresca e più buona, quindi per noi è stato un'occasione straordinaria che ci è stata data dal nipote di Michele Straniero, Giovanni Straniero, che ha rinvenuto una serie di testi, di documenti inediti, di cui ci ha messo al corrente, e insomma è stato un grande regalo per quello che ci riguarda. È un'operazione che io definisco anche abbastanza pericolosa, perché comunque, come dire, lavorare sui testi di un gigante è sempre un'operazione rischiosa, e ci abbiamo messo veramente tanto impegno, tanta dedizione, tanta attenzione. Spero che il risultato, insomma, sia piacevole.
No, è molto bello questo disco, è molto importante questo progetto. Ascolta, Michele Straniero, tu lo ricordavi, insomma, è stato uno dei pilastri, delle anime, dell'esperienza di cantacronache tra la fine degli anni 50 e i primi 60, insieme appunto a Sergio Liberovici, ma anche Fausto Amodei, Margot Galante Garrone, Italo Calvino ed Umberto Eco, Franco Fortini, Gianni Rodari, insomma, figure veramente chiave della storia italiana del secondo Novecento. E Michele Straniero però ha fatto tante cose nella sua vita, è stato giornalista, è stato scrittore, è stato appunto anche poeta. Ecco, com'è il Michele Straniero poeta e questo Michele Straniero che voi avete deciso di mettere in musica e di cantare?
Beh, è un Michele Straniero molto diverso da come ce lo ricordiamo nei cantacronache. Questa è stata una delle cose che ci ha più colpito, perché il poeta Michele Straniero è un poeta che parla molto più del personale che del politico. Sai che un tempo si diceva il politico e il personale, no?
Sì.
E in questo senso questi scritti, che sono immediatamente successivi all'avventura dei cantacronache, quindi comunque parliamo di un periodo che va tra il 1962-63 al 65-66, sono scritti di un ragazzo che racconta il proprio disagio nella società contemporanea, la propria incollocabilità nella società contemporanea. Racconta una Torino che è la Torino industriale del boom economico, e racconta una serie di condizioni anche nei confronti appunto dei suoi genitori, delle persone intorno, molto cantautorale. Cioè questi testi, che sono in forma di poesia, avevano comunque già una idea di forma canzone. Noi ovviamente ci abbiamo un po' messo le mani per renderli canzoni vere e proprie, ma io credo che fossero veramente prodromiche alla canzone d'autore.
Vale la pena anche appunto ricordare che al di là dei brani, delle poesie che voi avete musicato in questo disco, Michele Straniero aveva pubblicato altre poesie fin dalla tenera età, diciamo, di 17 anni nel 1953, vennero pubblicate in Carta, Penna e Calamaio, una rivista mensile, certo, degli studenti torinesi. Ma poi appunto che, oltre a tutto il lavoro fatto con i cantacronache, di canzoni ne ha incise anche come solista negli anni 60 e 70, diversi album come Coi Confort della Religione, Quando ero monaca e La Madonna della Fiat. E a me è piaciuta molto una citazione di Pasolini che appare nel booklet che accompagna il vostro disco. Straniero, scrisse Pasolini, è uno dei pochi poeti del Novecento da ricordare. Beh, insomma, se l'ha detto Pasolini, non è proprio l'ultimo arrivato, no?
Sì, sì, è proprio così. Pasolini ricevette una serie di poesie che gli mandò Straniero, e Straniero fu uno dei pochissimi, forse l'unico in quel periodo citato da Pasolini come poeta appunto di un certo interesse. Quindi ma lo si evince comunque anche appunto leggendo i testi che abbiamo scelto per l'album. Ci sono delle parole meravigliose, ci sono delle frasi straordinarie. Era un grande poeta, secondo me.
Andiamo ad ascoltarci appunto adesso proprio il poeta Michele Straniero, cantato da te e da Michele Gazzic. Lettera ai genitori, questa è una delle poesie contenute nel vostro album Domani si vive e si muore, e questo appunto è un testo di Michele Straniero. E poi ritorniamo qui, Federico, insieme a te, continuiamo a parlare di Domani si vive e si muore di Michele Straniero.
È vero, io non ci riesco a fare felici quelli che amo. Io sono un ladro, io ho rubato dalle vostre tasche, dalle vostre vite.
Thank you. guardatemi ora, col mantello di ragnatela e lo scettro magro dei buoni a nulla.
La mia vita oggi è finita, la vostra è mai cominciata.
La mia vita oggi è finita, la vostra è mai cominciata.
Sinceramente, dal vostro re, dal vostro soldato, da vostro figlio.
E questa era Lettera ai genitori. Michele Gazzic, Federico Siriani cantano Michele Straniero. Federico, continuiamo un po' a parlare di questo Michele Straniero poeta. Lettera ai genitori è un testo molto importante. Non a caso voi l'avete voluta mettere come la prima delle poesie di Straniero cantata dopo la vostra introduzione con cui abbiamo aperto anche l'intervista di quest'oggi.
Eh sì, perché è un testo importantissimo, un testo in cui si evince la conflittualità, ovviamente, nei confronti della precedente generazione, ma soprattutto c'è una frase che io e Michele Gazzic siamo d'accordo che metteremmo come epigrafe, no, sulla nostra tomba, che è una frase bellissima, che dice proprio nella poesia di Michele Straniero, dice: la mia vita è finita, la vostra è mai cominciata. È una frase fantastica rivolta alla precedente generazione, cioè un ragazzo di 20-22 anni rivolto ai genitori, che dice: la mia vita è finita, la vostra è mai cominciata. È straordinaria.
Cioè, sei di una potenza incredibile.
Potenza è incredibile, sì.
Ascolta, prima di continuare a parlare ancora dei testi di Straniero, anche in relazione al prossimo brano che mandiamo in onda, però in questo vostro disco ci sono tanti collaboratori e alcuni sono stati anche collaboratori stessi di Michele Straniero, come Fausto Amodei o per esempio Giovanna Marini, tra gli altri.
Sì, certo. Beh, Fausto è un Highlander. È un personaggio straordinario e sai cos'è? È che lavorando su questo su Michele Straniero, cioè collaborando quindi con le persone che lo hanno conosciuto, davvero siamo andati a parlare direttamente con la storia. Cioè io mi sono stato a casa di Fausto Amodei, che mi ha fatto sentire delle cose anche inedite, e tu ti rendi conto, facendo questo mestiere, no? Che hai una fortuna gigantesca, che è quella di poter parlare, poter interagire, poter berti un bicchiere di vino direttamente con la storia, fortunatamente ancora viva, no? Ed è una cosa meravigliosa, è una sensazione straordinaria, per cui noi abbiamo chiesto, poi sono tantissime le persone che hanno conosciuto Michele Straniero e che gli hanno voluto bene, ce ne sono solo alcuni, c'è Fausto Amodei, c'è Giovanna Marini, c'è Gualtiero Bertelli, c'è Monio Vadia, ci sono Gian Gilberto Monti, Alessio Lega, poi sicuramente ne dimentico qualcuno, però è un disco pieno di ospiti che nel momento in cui insomma li abbiamo contattati per chiedere appunto un loro intervento erano felicissimi di partecipare a questo progetto, perché effettivamente Michele Straniero rappresenta qualcosa di straordinario, no? Ed è curioso che comunque non sia particolarmente conosciuto, è qualcosa di nicchia, è qualcosa da detti ai lavori. Noi speriamo con questo lavoro, ovviamente non è che pensiamo di essere di aver fatto un lavoro mainstream, per carità, no? Ma in qualche modo di riportare un pochino alla memoria, alla luce, il lavoro di un grandissimo autore.
Ascolta, il disco si intitola Domani si vive e si muore. Questo è anche il titolo appunto di uno delle poesie, dei brani contenuti nel vostro lavoro che è discografico. Domani si vive e si muore. Dimmi.
Sì, scusami se ti interrompo. Domani si vive e si muore è il titolo che abbiamo dato noi a una poesia che originariamente si chiamava Il poeta, ma che conteneva questa frase, secondo noi, bellissima e emblematica, tant'è che abbiamo voluto intitolare il disco in questo modo. Attenzione, non domani si vive o si muore, domani si vive e si muore. È fantastica.
E infatti, proprio su questo, infatti, volevo tornare, no? Su anche la potenza di questo testo poetico di Michele Straniero. E scoprirlo adesso, a praticamente 60 anni di distanza, insomma, sembra di quelle cose un po' quasi incredibili, no?
Sì, contando una straordinaria attualità dei contenuti del pensiero, ma era la grande caratteristica dei giganti, no? Quello di saper essere non soltanto contemporanei, ma in qualche modo profetici. Abbiamo citato prima Pasolini, se leggiamo gli scritti corsari che sono stati scritti negli anni 70, vanno benissimo per la società contemporanea di adesso, no? Ed è la grande genialità di questi autori fantastici, che avevano un pensiero che non si fermava alla contemporaneità, ma era, lo definisco profetico, insomma. Non ho un altro aggettivo, però credo che sia abbastanza corretto definirlo così.
Ascolta, per salutarci, il disco, Federico, si chiude con un'altra vostra canzone che avete scritto appunto insieme a Michele Gazic, appositamente come quella in apertura che abbiamo proposto anche ai nostri ascoltatori. Si intitola Danza Cronaca ed è profonda ma allo stesso tempo molto ironica, e tra l'altro qui collaborano Fausto Amodei che fa un'introduzione parlata, esattamente, Alessio Lega, Gian Gilberto Monti, Paolo Lucà e Giovanna Famolari, alcuni degli collaboratori che anche hai menzionato. Ecco, che cos'è Danza Cronaca? Non la manderemo in onda, però almeno gli facciamo venire voglia ai nostri ascoltatori di andarla a sentire.
Beh, Danza Cronaca è una sorta di danza macabra alla Saint-Saëns, immaginata dopo la morte di Michele Straniero, e abbiamo immaginato Michele Straniero che si ritrova in un al di là molto divertente con i suoi amici di un tempo, con Umberto Eco, Italo Calvino, Gaber, De André, insomma, e quindi abbiamo immaginato questa danza bellissima con questi personaggi che cantano e ballano in questo al di là in cui spero anch'io di finire.
Sì. Sì, ce lo auguriamo tutti che l'aldilà sia una cosa così, magari.
È una roba così, sì, sarebbe
bellissimo. Magari, e magari senza guerre, senza estreme destre, no?
Bravissimo, esatto.
Che purtroppo, esatto, insomma, stanno pullulando per il mondo. Ascolta, Federico, grazie mille di essere stato con noi e complimenti per questo bel progetto insieme a Michele Gazic.
Grazie davvero.
Andiamo ad ascoltarci Domani si vive e si muore, appunto la poesia e canzone che dà il titolo a questo lavoro di Federico Siriani e Michele Gazic, inediti di Michele Straniero, è uscito in questo 2023 per Bloc Nota.
E i gatti lo sanno che non è per loro che la luna si fa bella ogni sera, quando le stelle ballano a mucchi nel cielo strillando una voglia d'amore. Ma il poeta raccoglie i gatti e la luna ti cambia la frase e l'idea. Ti dice: sei solo un gatto randagio e la paura va via. E i cieli non sono scenari dove puoi recitare l'amore. E non ho paura di sapere che domani si vive e si muore.
I bambini lo sanno, non c'è il paradiso. Sono nati piangendo al dolore, ma la madre li stringe e si sente poeta. Tante strade, ma la vita è una sola. Racconta di fate, di boschi incantati, li culla e li veste di rosa. Poi lontano è domani, domani è lontano, e l'amore non è mai casa.
E i bambini non sono attori, non le sanno contare le storie. E non ho paura di sapere che
domani si vive e si muore.
Sorpresa di Netanyahu a Palazzo Chigi con barba incolta, tuta e giubbotto antiproiettile. La premier Meloni si dice fiera e difende la manovra con filo spinato e sorveglianza privata. 9 milioni di italiani dormono poco e male. L'insonnia è un pericolo per il governo. Un'intervista del ministro Crosetto riaccende lo scontro. Renzi, noi non facciamo politica. È assurdo, mi è caduto il mondo addosso. Incidente per Mario Ballotelli, distrugge l'Unione Sovietica, patente ritirata. La grottesca vicenda a Velletri alle porte di Roma. Si è trattato di un atto intenzionale? A Mestre, in un quartiere a rischio, contro violenza, degrado, vento forte e mareggiate, gli abitanti esasperati hanno deciso di proteggersi poco e male. Trump se ne avvantaggia e guadagna cappotti, maglioni e stivali dei Marines. Caos e violenze al Maracanã di Rio de Janeiro, gli incidenti scoppiati al momento dell'aumento del prezzo del panettone. Messi, non lo sopporto, vorrei non vederlo più. Il Pandoro del ministro Crosetto, donato dal Piemonte, con una spesa media di 200 euro a persona.
E vabbè, avete sentito che sono tornate anche le ultimissime del nostro caro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, molto telegraficamente, insomma, comunque la realtà che ci mostrano le ultimissime è sempre speciale.
Beh, la distruzione dell'Unione Sovietica da parte di Ballotelli in un incidente stradale, cioè, è anche un viaggio nello spazio-tempo, cioè doveva andare veramente veloce per fare un incidente di questo tipo. Poi, spostandomi molto rapidamente al Brasile, cioè, i problemi al Maracanã al momento dell'annuncio del prezzo del panettone, e io non sapevo che i brasiliani fossero così golosi di panettone. Ecco.
Ma soprattutto non capisco cosa c'entri Messi con il Maracanã.
Vabbè, Messi c'entra sempre perché è il dio del calcio, via, in quanto attuale campione del mondo e sicuramente molto ben voluto in Brasile, come noto, perché no, forse diciamo può centrare, ma non c'entra. Diciamo che forse anche questo è un paradosso spazio-temporale.
Ascolta, torniamo un attimo di nuovo sui Cantacronache, andiamo ad ascoltarci un altro brano, in questo caso è una versione di una canzone scritta appunto ormai una sessantina d'anni fa da, in questo caso, Liberovici insieme ad Italo Calvino, Dove vola l'avvoltoio, che è molto conosciuta, è una delle canzoni di Calvino tra le più amate, le più importanti, scritte appunto nel contesto negli anni insieme ai Cantacronache, e interpretata dagli Yo-Yo Mundi, è un brano registrato una decina d'anni fa, contenuto nel loro disco La strategia del colibrì, e ve la mandiamo in onda anche perché la prossima puntata di Zibaldone è proprio dedicata in quest'anno, in questo centenario, ad Italo Calvino, Dove vola l'avvoltoio.
Un giorno nel mondo finita fu l'ultima guerra, il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via. Nella limpida corrente ora scende un carpe trote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinare. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore.
L'avvoltoio andò dal bosco ed il bosco disse no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via. Tra le foglie e mezzo i rami passano sol raggi di sole, gli scoiattoli e le rane, non più i colpi dei fucili.
Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore.
Avvoltoio andò ai tedeschi e i tedeschi disse no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via. Non vogliamo mangiar più fango, odio piombo nelle guerre, pane e case in terra altrui, non vogliamo più rubare.
Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Avvoltoio andò alla madre e la madre disse no. Avvoltoio vola via, i miei figli li do solo a una bella fidanzata che li porti nel suo letto, non li mando più ammazzare. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore.
Ma chi delle guerre quel giorno aveva il rimpianto, in un luogo deserto a complotto si radunò e vide nel cielo arrivare girando quel branco e scendere finché qualcuno gridò.
Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via. Vola via dalla testa mia, ma il rapace li sbranò.
Garibaldone, perché dove saremmo noi senza Leopardi? La rubrica di libri del nostro programma.
Sì, è tornata anche la rubrica di libri del nostro programma, il libro della settimana dello Zibaldone. Banzo, oggi andiamo un po' a nord per parlare di un libro che in fin dei conti questa canzone di Italo Calvino ci parlava della guerra civile, della resistenza, della fine del fascismo e della seconda guerra mondiale in fin dei conti, e noi rimaniamo un po' in quell'epoca storica, però andiamo appunto un po' più a nord, in Olanda.
Sì, andiamo in Olanda ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, ma anche la data d'uscita del romanzo del quale sto per parlarvi è coevo ai cantacronache, perché si tratta di un romanzo del 1958 di Wilhelm Friedrich Hermans, La Camera Oscura di Damocle, che è stato pubblicato da Iperborea nel 2022. D'altronde andiamo a nord perché è la vocazione di Iperborea, che pubblica letteratura del Nord Europa con una linea editoriale, secondo me, estremamente ben pianificata, ottime traduzioni e anche un formato, quello dei romanzi per Borea, stretto e allungato, che è molto riconoscibile. Quindi anche negli aspetti secondari, diciamo che per Borea, secondo me, è un'editrice che sì, merita molto. Comunque, oggi vi parliamo di Hermans, che è uno scrittore che in Italia è praticamente non tradotto. Cioè, sì, c'è un altro libro tradotto da Adelphi, però per il resto nient'altro. E in effetti va detto che c'è una postfazione di Kees Notenboom, che invece è uno degli scrittori olandesi più tradotti in italiano, che ci aiuta dopo la lettura del romanzo a capire meglio la personalità dell'autore, che potremmo definire alquanto spigolosa, ecco, non mi posso dilungare, però era un personaggio estremamente sui generis, Hermans. E nella sua opera l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale ha un'importanza fondamentale. Lui era nato nel 1922, quindi aveva vissuto la guerra e l'occupazione tedesca dei Paesi Bassi in gioventù, e l'esperienza della guerra è al centro anche di un altro suo romanzo, che tradotto sarebbe Le lacrime della caccia, che non è in italiano, non è disponibile, risale al 49. 9 anni dopo torna con un altro romanzo sulla seconda guerra mondiale. È un libro molto esteso, sono 445 pagine, però di lettura estremamente fluida. E allora, di cosa parla? Abbiamo, ovviamente, senza fare spoiler, perché non si tratta di un giallo, ma in questo caso fare spoiler è veramente mancare di rispetto all'eventuale lettore, al possibile lettore. Allora, abbiamo questo personaggio, questo Osevold, che è un tabaccaio, ha un'esistenza abbastanza mediocre, è un personaggio sfortunato, infelice, non è contento della sua esistenza. Tutto cambia con l'occupazione tedesca, si potrebbe dire cambia in peggio, e invece paradossalmente no, perché lo avvicina Dorbeck, un ufficiale dell'esercito che per casualità o forse no è praticamente il suo sosia, sono due gocce d'acqua, cambia il colore dei capelli ma sono sostanzialmente identici. Dorbeck lo coinvolge nella resistenza, inizialmente sviluppando fotografie, poi avrà un ruolo più attivo perché nella tabaccheria di Osevold era possibile sviluppare fotografie. Allora, diciamo, appunto, qui cambia la vita di Osevold, si intende che cambia in meglio, però non è un romanzo di formazione, non è un romanzo di eroismo, perché è profondamente antiretorico lo spirito di Hermans. E diciamo che sostanzialmente la guerra è lo scenario perfetto per esplicare la poetica esistenzialista dell'autore, diciamo, quando un evento esterno così dirompente come la guerra, diciamo, spazza via quella patina di civiltà che ci normalizza, ecco, si vede l'insensatezza della vita, l'agire degli uomini che può essere caotico, crudele, e quindi possiamo dire è un romanzo filosofico, però non è filosofico nel senso che i personaggi tramite i dialoghi estrinsecano molto didascalicamente la filosofia dell'autore, perché lo stile, al contrario, è veramente asciutto, veramente secco, frasi brevi, a volte protocollari, definito anche nella postfazione. Ma diciamo che la inclinazione esistenzialista diventa evidente attraverso la trama, che è complessa, piena di svolte paradossali, vicoli ciechi, fraintendimenti, quindi è lì che si vede, diciamo, il caos attraverso il quale Hermans esplicita il suo esistenzialismo. Io è un libro che vi consiglio assolutamente, la mole, che è notevole, non vi deve scoraggiare perché si legge veramente in fretta. E poi chiuderei, beh, innanzitutto, se prendete il libro andate a pagina 436 a leggere la postilla di Wittgenstein tratta dalle ricerche filosofiche, non sarà spoiler ma potrà darvi qualche indicazione su quello che andrete a leggere. E poi, sempre per non spoilerare, una riflessione alla quale sono arrivato alla fine della lettura e che ha sorpreso l'altra persona che conosco che ha letto il libro, che è poi chi me lo ha consigliato. Ecco, io non penso che si possa dire con certezza, e Hermans d'altronde il finale non è tagliente, non è chiarissimo, rimangono dei punti in sospeso, questo ve lo dico, però si potrebbe... Una delle letture è che la Camera Oscura di Damocle praticamente anticipa di una quarantina d'anni il colpo di scena di un famosissimo romanzo americano, poi trasposto in un ancora più famoso film. Non vi dico altro.
Vabbè, dai, Banzo.
Aggiungiamo mistero al mistero.
Di qualcosa, perché voglio dire, cioè, film americani, libri americani ce ne sono tanti.
Beh, la prima regola di questo film è che non si dovrebbe parlare di questo film, Steven, non dico altro.
Vabbè, non ho colto, però la lasciamo qui. Mi hai fatto venire voglia di andarmelo a leggere questo libro di Wilhelm Friedrich Hermans, La Camera Oscura di Damocle, pubblicato in lingua originale nel 1958, ma la traduzione italiana è solo dello scorso anno, 2022, per i tipi di Iperborea. Noi siamo arrivati davvero alla fine di questa puntata di Zibaldone, e prima di augurarvi una buona serata e di invitarvi a risintonizzarvi sulle frequenze di Radio Contrabbanda la prossima settimana per questo speciale che vi abbiamo già annunciato dedicato a Italo Calvino, ne parleremo in un modo particolare, però anche qui non facciamo spoiler. Banzo, però abbiamo la necessità di annunciare la canzone con cui ci salutiamo, l'ultimo trago di questo 1 dicembre, qual è?
Qui la primera poma di Marina Roussey, un'artista che non appariva da molti anni sulle nostre frequenze. Qui la primera poma, sapete, l'ultima canzone è una cover di un brano italiano, in questo caso si tratta, per chi sa il catalano si è capito, di Cogli la prima mela di Angelo Branduardi, e diciamo è un ultimo trago un po' insolito perché appunto più delle volte sono canzoni in spagnolo, però questa volta d'Italia l'altra parte diciamo è la Catalogna. Questo brano è uscito nel 1985 nel disco Barca dal Temps, quindi 6 anni dopo l'originale di Branduardi. È notevole perché asciuga ancora di più il brano, che già nell'originale non è lunghissimo, e a livello di testo molto brevemente posso segnalare che una strofa è praticamente uguale, ma per il resto è abbastanza libero l'adattamento, ma mantiene in toto il senso della canzone originale, che è, diciamo, quello di vivere afferrando il momento, il carpe diem, diciamo. È un ascolto interessante per una canzone famosissima, che però probabilmente non avete mai sentito così. Poi, se andate a cercare, c'è anche un video su YouTube dove ci sono sia Marina Russell che Branduardi, praticamente al confronto.
E allora, insomma, andatevelo a cercare. Noi ci salutiamo con questo brano, con la bellissima voce di Marina Rosselli, una delle grandi cantautrici e interprete della canzone catalana della parte finale del Novecento. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo, fate l'amore con il sapore, buon venerdì sera e soprattutto, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 17.57 diceva tutti i venerdì:
ci risentiamo venerdì prossimo per moltissimi altri indovinelli e enigmi, però in questo momento non vi dico niente, però sennò che, altrimenti che enigmi sono?
Ecco, bravo Banzo, stavi bene, buon venerdì sera, ciao!
Prena el vol, cull la primera poma, cull la primera poma.